Le novelle marinaresche di Mastro Catrame di Emilio Salgari. Lettura ad alta voce e riduzione di Michele Neri. Un lupo di mare. Non avete mai udito parlare di Mastro Catrame?
No?
Allora vi dirò quanto so di questo marinaio di antico stampo che godette molta popolarità nella nostra marina. Ma non troppe cose, poiché quantunque lo abbia veduto coi miei occhi, abbia navigato molto tempo in sua compagnia e vuotato insieme con lui non poche bottiglie di quel vecchio e autentico cipro che egli amava tanto, non ho mai saputo il suo vero nome, né in quale città o borgata della nostra penisola o delle nostre isole egli fosse nato. Era, come dissi, un marinaio di antico stampo, degno di figurare a fianco di quei famosi navigatori normanni che scorrazzarono per i sì lunghi anni l'Atlantico, avidi di emozioni e di tempeste che si spinsero dalle gelide coste dei mari del nord fino a quelle miti del Mezzogiorno, che colonizzarono la nebbiosa Islanda e conquistarono il lontano Labrador. 400 o forse 500 anni prima che il nostro grande Colombo mettesse piede sulle ridenti isole del Golfo Messicano. Quanti anni aveva Mastro Catrame? Nessuno lo sapeva, perché tutti l'avevano conosciuto sempre vecchio. È certo però che molti giovedì dovevano pesare sul suo groppone, giacché egli aveva la barba bianca, i capelli radi, il viso rugoso, incartapecorito, cotto e ricotto dal sole, dall'aria marina e dalla salsedine. Ma non era curvo, no, 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 quel vecchio lupo di mare. Procedeva, è vero, di traverso, come i gamberi, si dondolava tutto, anche quando il vascello era fermo e il mare perfettamente tranquillo, come se avesse indosso la tarantola. Tanto era in lui l'abitudine del rollio e del beccheggio. Ma camminava a ritto, e quando passava dinanzi al capitano o agli ufficiali teneva alto il capo come un giovinotto. E da quegli occhietti di un grigio ferro, che pareva fossero lì lì per chiudersi per sempre, sprizzava un bagliore come di lampo. Ma che orsaccio era quel Mastro Catrame! Ruvido come un guanto di ferro, brutale talvolta, quantunque in fondo non fosse cattivo. Poi superstizioso, come tutti i vecchi marinai, e credeva ai vascelli fantasmi, alle sirene, agli spiriti marini, ai folletti, ed era avarissimo di parole. Pareva che faticasse a fare udire la sua voce. Si spiegava quasi sempre a monosillabi o accenni. Non amava perciò la compagnia e preferiva vivere in fondo alla tenebrosa cala, dalla quale non usciva che a malincuore. Si sarebbe detto che la luce del sole gli faceva male e che non poteva vivere lontano dall'odore acuto del catrame. E forse per questo gli avevano imposto quel nomignolo, che poi doveva col tempo diventare il suo vero nome. Chi aveva mai veduto quell'uomo scendere in un porto? Nessuno, senza dubbio. Aveva un terrore istintivo per la terra e, quando la nave si avvicinava alla spiaggia, lo si vedeva accigliato, lo si udiva brontolare e poi spariva e andava a rintanarsi in fondo del legno. Di là nessuno poteva trarlo. Guai anzi a provarsi! Mastro Catrame montava allora in bestia. Alzava le braccia e quelle manacce callose, incatramate, dure come il ferro e irte di nodi, piombavano con sordo scricchiolio sulle spalle dell'impudente. Piombavano con sordo scricchiolio sulle spalle dell'imprudente e i mozzi di bordo sapevano se pesavano. Per tutto il tempo che la nave rimaneva in porto, Mastro Catrame non compariva più in coperta. accovacciato in fondo alla cala, passava il tempo a sgretolare i biscotti con quei suoi denti lunghi e gialli, ma solidi come quelli del cinghiale, e a tracannare con visibile soddisfazione un buon numero di bottiglie del vecchio vino di Cipro, alle quali spezzava il collo per far più presto e a consumare non so quanti pacchetti di tabacco. Quando però udiva le catene contorcersi nelle cubbie e attorno all'argano, e lo sbattere delle vele e il cigolare delle manovre correnti entro i rugosi boscelli, si vedeva la sua testaccia apparire a poco a fior del boccaporto. E dopo essersi assicurato che la nave stava per ritornare in alto mare, compariva in coperta a comandare la manovra. Sembrava allora un altro uomo, tanto che si sarebbe detto che invecchiava di mano in mano che si avvicinava alla terra e che ringiovaniva di mano in mano che se ne allontanava per tornare sul mare. Forse per questo si sussurrava fra i giovani marinai che egli fosse uno spirito del mare e che doveva essere nato durante una notte tempestosa da un tritone e da una sirena, poiché quello strano vecchio pareva si divertisse quando imperversavano gli uragani e dimostrava una gioia maligna che sempre più cresceva allorché più impallidivano dallo spavento i volti dei suoi compagni di viaggio. Da che cosa provenisse quell'odio profondo che Mastro Catrame nutriva per la terra, nessuno lo sapeva. E io, non più degli altri, quantunque mi fossi più volte provato ad interrogarlo. Egli si era contentato di guardarmi fisso fisso e di voltarmi bruscamente le spalle, dopo però avermi fatto il suo saluto d'obbligo, perché Mastro Catrame era un rigido osservatore della disciplina di bordo. Del resto, tutti lo lasciavano in pace. Mai lo interrogavano, poiché lo temevano e sapevano per esperienza che aveva la mano sempre pronta ad appioppare un sonoro scapaccione, malgrado l'età, e qualche volta anche faceva provare la punta del suo stivale. Gli uni lo rispettavano per l'età, gli altri per paura. Lo stesso capitano lo lasciava fare quello che voleva, sapendo che in fatto di abilità marinaresche non aveva uguale, che poteva contare su di lui come su di un cane affezionato, sebbene ringhioso, e che valeva far stare a dovere l'equipaggio anche con una sola occhiata, né mancava mai al suo servizio. Una sera, però, mentre dai porti del Mar Rosso navigavamo verso i mari dell'India, Mastro Catrame, contrariamente al solito, commise una mancanza che fece epoca a bordo del nostro veliero. Fu trovato niente meno che ubriaco fradicio in fondo alla cala. Come mai quell'orso, che da tanti anni aveva dato un addio ai forti liquori che tanto piacciono ai marinai e che mai una volta si era veduto barcollare per il soverchio bere, si era ubriacato? Il caso era grave. Ci doveva entrare qualche gran motivo. E il nostro capitano, che voleva vedere chiaro in tutto, ordinò un'inchiesta, su per giù come fanno le nostre autorità quando accade qualche grosso avvenimento. E la nostra inchiesta portò a buon porto, poiché si constatò con tutta precisione che Mastro Catrame si era ubriacato per errore. Qualche burlone aveva mescolato fra le bottiglie di Cipro una di rum, più o meno autentico, e il vecchio lupo l'aveva tracannata tutta senza nemmeno accorgersi della sostituzione. Un mastro che si ubriaca durante la navigazione non la può passare liscia, e tantomeno doveva passarla Mastro Catrame, che era così rigido osservatore delle discipline marinaresche. Quale brutto esempio se lo si fosse graziato! Il capitano, con tutta serietà, ordinò che si portasse il colpevole sul ponte appena l'ebbrezza fosse passata e avvertì l'equipaggio di tenersi pronto per un consiglio straordinario. Dopo 2 ore, Mastro Catrame, Ancora stordito da quella abbondante elevazione che avrebbe potuto riuscire fatale a uno stomaco meno corazzato, compariva in coperta, torvo, accigliato, coi peli del volto irti. I suoi occhietti correvano dall'uno all'altro marinaio come se volesse scoprire il colpevole di quella brutta gherminella. Il capitano, appena lo vide, gli andò incontro, lo prese ruvidamente per un braccio e lo fece sedere su di un barile che era stato collocato ai piedi dell'albero maestro. Con un cenno fece radunare attorno al colpevole l'equipaggio. Poi, affettando una gran collera, che non provava, e facendo la voce grossa per darsi maggiore importanza, disse: «Papà Catrame!» lo chiamava così. Sapete che i regolamenti di bordo condannano il marinaio che si ubriaca durante il servizio? Il lupo di mare fece un cenno affermativo e barbugliò un «Fate!» «Quest'uomo è colpevole?» chiese il capitano volgendosi verso l'equipaggio che rideva sotto i baffi, sapendo già come doveva finire quella commedia. «Sì!» confermarono tutti. «Se tu fossi più giovane, ti farei chiudere nella cabina con i ferri alle mani e ai piedi, ma sei troppo vecchio. Ebbene, io cambio la pena condannandoti a sciogliere quella lingua che è sempre muta per 12 sere. Orsù, papà Catrame, taglia i gherlini che la tengono legata, accendi la tua pipa e narraci 12 storie, le più belle che sai. E ne devi sapere, beh! E tu, dispensiere, reca una bottiglia del più vecchio vino di Cipro che troverai nella mia cabina, onde la lingua del vecchio orso non si secchi. Avete capito?» Una salva d'applausi accolse le parole del capitano, a cui fece eco un sordo grugnito di Mastro Catrame. Non so poi se di contentezza per essere sfuggito ai ferri o di malcontento per dover sciogliere la lingua.